La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 3 minuti di questa ultima newsline della settimana per quanto riguarda la fascia mattutina, lo sapete, poi l'edizione serale, gli approfondimenti in newsline delle 18:15 con Domenico Guarino, studenti trattenuti identificati dalla Digos a Firenze, ne parleremo tra poco con uno di loro cercando di capire cosa è successo ieri in occasione della presenza del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia dei 100 anni, inizio delle celebrazioni dell'Ateneo Fiorentino e l'inaugurazione dell'anno accademico. E poi ci sarà Gen Z, dunque Leonardo Margarito con noi in studio, mi raggiungerà tra poco, commenteremo l'anno accademico, le istanze che arrivano dagli studenti, ma anche Sanremo oltre Sanremo, perché il Margarito mi è andato proprio sulla costa Ligure, poi ci faremo raccontare il perché e il per come. Avremo una storia che vi racconteremo, un caso nazionale, concorsi e Covid, il limbo dei docenti assunti con prove suppletive, testimonianze qui in diretta anche con i rappresentanti legali di quanto sta succedendo, un centinaio di docenti coinvolti che rischiano il licenziamento, e poi avremo le politiche, le elezioni, sto dicendo, le amministrative, le europee, ma soprattutto l'anticipazione del podcast di Raffaele Palumbo, cosa è successo, imperdibile sempre, ma questo fine settimana ancora di più in questa puntata, Il Palazzo e il Popolo, un podcast a rischio populismo sulle prossime elezioni fiorentine. Partiamo però con ordine, 8:05, saluto Matteo Rossi dall'AMA per le previsioni del tempo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, oggi il venerdì, come sempre, è un po' più importante quello che ci dite, soprattutto in vista del fine settimana.
Sì, anche perché è previsto un peggioramento, oggi avremo un cielo coperto un po' su tutta la regione, le piogge interesseranno le zone settentrionali di nord-ovest, l'Appennino inizialmente, piogge deboli. Poi nel corso del pomeriggio, ma soprattutto in serata, tenderanno a estendersi a tutta la regione. Quindi per gran parte la giornata, per la verità, sulle zone interne non pioverà, forse qualche debole pioggia nel pomeriggio, ma poi soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera precipitazioni un po' su tutta la regione. Poi fra sabato e domenica continua a insistere questa vasta area di bassa pressione su tutto il Mediterraneo centrale, quindi ancora piogge soprattutto nel pomeriggio di sabato e anche nel pomeriggio di domenica, ecco, mentre le mattinate sembrano un pochino più variabili o comunque meno interessate da piogge. Questo almeno è quanto si vede oggi. Chiaramente la tempistica di queste piogge può variare, perché insomma è molto difficile dire se piove la mattina o pomeriggio. Al momento sembrano i pomeriggi di sabato e domenica quelli più interessati dalle piogge.
Come ci sveglieremo lunedì mattina? Che settimana sarà? Una tendenza?
La tendenza è a un miglioramento, lunedì forse ancora qualche pioggia in Appennino, ancora un pochino variabile, ci può essere ancora delle precipitazioni lunedì, martedì forse, ma molto isolate, ecco. Poi la tendenza di nuovo a un aumento della pressione, a un tempo che tenderà a stabilizzarsi, un pochino più fresco rispetto a quello che è stato questa settimana, arrivare a più fresca da est, quindi non un freddo intenso, però ecco, un pochino più fresco.
E allora grazie all'AMA anche per questa settimana, ci risentiremo con i collegamenti puntualmente lunedì mattina, breve pausa pubblicitaria e poi arrivano le notizie di Newsline.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio, info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica MK con Sfera, una partitura di movimenti mostrati nel loro rincorrersi, sovrapporsi, mancarsi, un assemblaggio di corpi cerca una possibile intesa per favorire danze che restituiscono alla corporeità la sua funzione magica.
Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Antonio Rezza porta in scena Pitecus. Irriverente, satirico e cinico, Pitecus indaga il rapporto tra l'uomo e le sue perversioni.
Io ero solo un grande amico, me stesso.
Rezza mette in scena il suo microcosmo disordinato in cui si intrecciano storie di molteplici personaggi. Pitecus, sabato 17 febbraio alle 21, al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e al numero 055 84 1237. Biglietti in vendita su Ticket One.
Con Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perderti la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9.30, 12.30 e 16.18.30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it. Controradio.
8 passate da 9 minuti, diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e naturalmente sul nostro sito, l'homepage di controradio.it. In apertura il rapporto sulla povertà in Toscana, apertura anche di Repubblica. Sotto la soglia di povertà 92.000 famiglie in Toscana e molti rinunciano alle cure mediche e al riscaldamento nelle case. Il rapporto elabora i dati del 2022, l'assessora Spinelli dice servono investimenti del governo nelle politiche scolastiche e abitative. Tutti i dettagli, come detto, sul nostro sito. Di taglio alto sulla Nazione, Renzi Show alla Fortezza, in Europa Italia Viva è al 4%, al ballottaggio Funaro rischia. Parleremo di Renzi e lo sentiremo nell'approfondimento che avremo dalle 9, un approfondimento politico in vista anche della presenza di Stefania Saccardi, candidata sindaca d'Italia Viva, che arriverà nei nostri studi per tutti al voto il 16 febbraio, ma soprattutto poi anticipandovi, come vi dicevo, quello che sarà il podcast sulla politica e il palazzo, ma soprattutto le piazze del nostro Raffaele Palumbo intorno alle 9. La moria dei nostri negozi, l'apertura del Tirreno in Toscana negli ultimi 10 anni, chiuse 2.500 attività di vicinato, scelta sempre su questo tema l'apertura del Corriere, negozi di vicinato, la lenta agonia. E poi di taglio alto la fotonotizia con il presidente Mattarella ieri a Firenze, lo studente a Mattarella, è impossibile vivere a Firenze. La questione abitativa degli alloggi per gli studenti al centro dell'intervento del rappresentante in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, un'inaugurazione con polemiche. Leggiamo dalle pagine interne della Repubblica: bufera sulla protesta studentesca, noi identificati e allontanati, esponevano cartelli sulla mancanza di alloggi, appunto il Partito Democratico parla di gravissimo atto, è una forma di repressione del dissenso. C'è stato poi una precisazione dell'Ateneo, ma noi vogliamo farci raccontare tutto in diretta da Alberto Midi dell'Unione di UDU, dell'Unione degli Studenti. Ben trovato Alberto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Partiamo dalla cronaca. Inaugurazione ieri mattina dell'anno accademico, avvio del centenario dell'Ateneo. Cosa volevate fare come appunto Unione degli Studenti?
Dunque, noi avevamo programmato una protesta pacifica e silenziosa che consisteva nel durante l'intervento della nostra rettrice e alzarci mostrando dei fogli a tre con citazioni riportanti le parole del presidente Mattarella circa l'importanza del diritto allo studio o slogan comunque sul diritto allo studio per contestare, ecco, la nostra rettrice e vista la seconda assenza consecutiva della ministra Bernini, che sarebbe lei il bersaglio di questa polemica, però è sempre assente. E,
era un'occasione, ecco, per voi di farvi ascoltare anche visivamente, no? Col messaggio che volevate manifestare con questi fogli,
questi fogli a tre.
Ecco, ecco, cosa è successo invece?
Siamo portati dentro
al momento del provare a entrare.
E la segreteria della rettrice.
Sì.
E in qualche modo è stata informata di quanto è accaduto, di quanto stavamo programmando, e non sappiamo chi gliel'abbia detto, perché le persone che lo sapevano erano poche, ecco. E quindi è arrivata, hanno informato, ci hanno invitato a non protestare, però come si fa ad acconsentire? La condizione studentesca è in condizioni sempre più degradanti, il diritto allo studio ora con la questione della proposta dell'autonomia differenziata è ancora di più a rischio. E non tacere è impossibile.
Alberto, mi dici una cosa: come è contemplata la partecipazione degli studenti oltre l'intervento del rappresentante? Alberto, mi senti?
La questura.
Abbiamo dei problemi.
Fatto uscire, trattandoci un po' anche magari come terroristi, ecco, perché stava arrivando il presidente Mattarella.
Alberto, mi senti? Perché ho bisogno di farti una domanda.
La questura era anche sbagliata, perché alla questura è arrivata voce che noi volevamo interrompere la cerimonia parlando, quando in realtà la nostra protesta era pacifica e silenziosa.
Alberto, ti stavo facendo una domanda, non riuscivi ad ascoltarmi, perché volevo capire questo: la partecipazione degli studenti com'è prevista in questo tipo di occasioni, oltre l'intervento da programma sul palco del rappresentante? Cioè, tra il pubblico ci possono essere degli studenti, naturalmente, immagino, dell'università, che possono partecipare liberamente?
In realtà no. Proprio perché quest'anno era il centenario, sono stati invitati anche tutti i rappresentanti degli studenti che non sono stati eletti negli organi centrali dell'Ateneo. Di solito vengono invitati solamente quelli che rappresentano gli studenti in senato accademico, consiglio di amministrazione, mentre quest'anno per il centenario le cose sono state fatte più in grande. Infatti la cerimonia è stata spostata dal Salone del 500 al Teatro del Maggio Fiorentino, e sono stati invitati tutti i rappresentanti degli studenti, tutti i dottorandi, assegnisti, hanno fatto le cose parecchio in grande. Quindi quest'anno era anche un'occasione particolare in cui essere in numeri maggiori.
Ecco, immagino, perché in concomitanza con l'avvio del centenario, delle celebrazioni dell'Ateneo. Mi confermi, siamo in conclusione, ma mi confermi, siete stati fermati e identificati dalla Digos?
Sì, la Digos ci ha identificati, ci ha trattenuto i documenti per 2 ore, come se per 2 ore, per identificare 8 persone ci volessero 2 ore, ci hanno trattenuto fuori dal Maggio per 2 ore e... alle nostre ripetute richieste di scusate, però cioè, noi abbiamo chiarito le intenzioni, possiamo o tornare dentro o andarcene, cioè no, dovete rimanere qua, e ci hanno fatto stare fuori e facendoci andare in bagno unicamente sotto scorta. Ecco, è stata un po' una situazione anche paradossale quella che si è realizzata, e ci hanno scortato all'uscita quando è finita tutta la cerimonia.
Allora, abbiamo un minuto, ma vorrei chiederti, sono state annunciate delle interrogazioni parlamentari su quanto accaduto, la rettrice Petrucci però ha detto che l'Ateneo non aveva preso alcuna iniziativa al riguardo, però vi incontrerà. Ecco, questa sarà un'occasione importante, immagino.
Sì, sarà un'occasione importantissima, e la rettrice, noi abbiamo scritto una mail alla rettrice attraverso il nostro senatore accademico, che anche lui è stato portato fuori, ecco, un personaggio politico dell'università trattato così è un fatto gravissimo, e abbiamo scritto una mail alla rettrice chiedendo appunto un incontro per confrontarci sui fatti, e poi non torna il fatto che lei non sia stata informata, perché è la sua segreteria che ha informato la Digos. Per quanto riguarda le interrogazioni parlamentari, fa piacere la generale solidarietà che abbiamo ricevuto sia da realtà istituzionali che non istituzionali. Ecco, è stato bello vedere che un mondo, cioè un'intera parte di mondo si è schierata dalla nostra parte su quanto è accaduto.
Anche perché, insomma, c'è un clima repressivo abbastanza capillare ultimamente, esatto, su vari fronti. Sì. Grazie Alberto Midi di UDU per questi aggiornamenti. Buona giornata.
Arrivederci, buon lavoro. Shook up, My knees are weak. I can't seem to stand on my own 2 feet. Ooh.
suon di boogie, mi par di intuire, grazie a Ragioniere Crescioli che oggi è con noi alla plancia di comando per la regia e il supporto tecnico. Mi ha raggiunto alle 8:18 minuti in Newsline Leonardo Margarito. Accendiamo i motori anche sonori. Leonardo, ci senti? Ci sei?
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Direttamente arrivato senza dormire neanche un'ora da Sanremo.
Sì, praticamente sono arrivato stanotte, ho dormito e sono venuto direttamente da voi, ma dormito un paio d'ore nemmeno.
Poi me la spieghi, questa zingarata a Sanremo. Poi me la spieghi, ma veniamo invece a commentare l'oggi. Anzi, quello che è accaduto ieri, giornata importante per l'Ateneo Fiorentino. Abbiamo raccontato i fatti di cronaca delle proteste universitarie che sono state, tra virgolette, silenziate. Il problema è stringente, quello dell'alloggio abitativo, della questione abitativa, che è stato portato anche nel discorso del rappresentante degli studenti proprio durante la celebrazione davanti al Presidente della Repubblica Mattarella. Stiamo parlando di Carlo Spadoni, che è il rappresentante appunto dei giovani, ha sottolineato come sia impossibile vivere a Firenze, cioè Firenze non è più a misura di studente. Tu sei uno studente non fuori sede fiorentino, ma me lo confermerai.
Sì, 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 è un tema di cui abbiamo parlato spesso anche qui appunto a Controradio. L'emergenza abitativa a Firenze è un tema importante e serio che sta colpendo la nostra città, come anche altri capoluoghi del nostro paese. Infatti la riflessione che è stata fatta dal nostro rappresentante è veritiera e ha fatto anche riferimento, no, a quelle che sono possibili soluzioni a breve termine e a lungo termine. Infatti ho trovato molto interessante il suo intervento, l'ho trovato anche francamente coraggioso, mi viene da dire, no? In un contesto dove comunque erano presenti le più alte istituzioni e di fronte al Presidente della Repubblica ha raccontato un po' uno spaccato di verità che spesso si tende a nascondere o comunque a sottovalutare. Quindi sicuramente per poter rendere Firenze una città accogliente anche per gli studenti universitari, sia e locali ma anche e soprattutto quelli fuori sede, quindi legati poi al tema delle abitazioni e quindi degli affitti, è importante.
Purtroppo la ministra non era presente, come spesso accade, non solo in presenza ma anche in capacità e disponibilità di ascolto.
Sì, questo è un peccato. Ripeto, io ho seguito anche la trasmissione un po' in diretta attraverso i vostri canali, attraverso diciamo il vostro racconto, e dispiace che la ministra non fosse presente a un appuntamento talmente importante, non soltanto per il sistema universitario ma per la nostra città e soprattutto chi rappresenta poi, no, chi ci rappresenta a livello nazionale dovrebbe essere soprattutto presente in questi momenti, perché è proprio in questi momenti che si dà un segnale forte che lo Stato c'è e che si vuol fare qualcosa.
Siamo naturalmente in Gen Z, la nostra rubrica settimanale del venerdì, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e di tutte. Mi dai anche un polso della situazione rispetto alla tua cerchia di amici, magari studenti o studentesse fuori sede? In che situazioni vivono? Spesso in camere condivise, magari più in periferia che in centro?
Sì, 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 diciamo la situazione è un po' quella che si racconta anche sui giornali e che si sente appunto in questi contesti, cioè di ragazzi e ragazze che comunque, pur di avere la possibilità di venire a studiare a Firenze o in altre importanti città d'Italia, cercano appunto di condividere, di adeguarsi, di adattarsi, e questo sicuramente è importante perché da una parte fa capire la grande capacità di resilienza della nostra generazione, che nonostante tutto riesce a mettersi in proprio e anche a sacrificare quelle che possono essere delle legittime, sottolineo legittime, aspirazioni personali. Perché voglio dire, quando io sento dire che i giovani sono capricciosi o che vogliono la suite di lusso, a me, io sinceramente, mi viene da ridere, perché non si tratta di questo, si tratta semplicemente di avere un qualcosa che spesso noi dimentichiamo. Guarda, ieri ho sentito un intervento di Stefano Massini, proprio visto che ha citato Sanremo,
sì,
che ha usato una parola che per me è importantissima e l'ha detto anche lui, la dignità.
Guarda, cioè, mi toglievi appunto la parola di bocca.
La dignità, qui si tratta di avere dignità, che è una cosa totalmente diversa dall'avere la suite di lusso o altre situazioni che uno, se si può permettere, è giusto che lo faccia. Ma qui si tratta di avere l'opportunità di avere un qualcosa che è un diritto, che
si torna al diritto all'abitare come precondizione per il diritto allo studio, che era un po' al centro della protesta delle tende di questa estate, che tu immagino avrai vissuto nei contesti universitari, in particolar modo è avvenuto al polo
universitario di Novoli.
Sì. Esatto. Esempi, poi è arrivato anche davanti a Montecitorio, esempi concreti, diciamo i trattori in stile studentesco. Diciamo, che però non hanno sortito ancora risposte, perché non è una priorità quella di ascoltare i giovani. Ha voglia a dire parlate, ma se non vi ascoltano
manca, perché da una parte c'è chi dice che i giovani vengono ascoltati, dall'altra parte ci siamo noi che spesso ci lamentiamo che non veniamo ascoltati. Manca la parte intermedia, quel connettore, tra il ponte, no, sostanzialmente, tra le due parti. Io credo che a volte veramente non si voglia trovare questo ponte, o comunque lo si voglia un pochino svuotare delle possibilità che invece ci sono per dialogare, per stare insieme, per capire quali sono e possono essere le soluzioni ai problemi, perché qui si fa solo teoria a volte, cioè si racconta sempre quello che va male, ma non si trova mai le soluzioni. E io non sono parte delle istituzioni, come non sono parte delle istituzioni tantissimi altri ragazzi e ragazze. Ma se noi pensiamo che le soluzioni le dobbiamo solamente trovare noi e invece le istituzioni non le trovano, allora io la domanda che mi pongo è: cosa ci stanno a fare le istituzioni?
E allora, domanda ancora con un bel punto interrogativo: i diritti in Italia stanno diventando privilegi per pochi, ovviamente ricchi? Ci arriva un messaggio al 342 81 04 111. Poi ci arriva una precisazione, perché in effetti, mentre affermavo l'assenza della ministra e ce la raccontava Alberto, mi veniva il dubbio, perché lei era prevista in apertura di intervento di inaugurazione, e in effetti la ministra era presente ieri all'anno accademico, è intervenuta dal palco, molto probabilmente gli studenti, essendo fuori, non hanno avuto contezza di questo. In effetti, come dichiarazioni, contezza se ne è avuta poca, e soprattutto in termini di impegni e di risposte. Il nostro Raffaele Palumbo ha raccontato la giornata nutrita del Presidente della Repubblica, che ha punteggiato dall'università poi alla Specola, poi la Fondazione Bargellini, il Parco di San Donato intitolato a Vigna. È stata una giornata intensa per quanto riguarda la presenza istituzionale della massima carica dello Stato, però parliamo appunto di diritti costituzionali come il diritto allo studio. E allora c'è poi un altro diritto, vorrei fare un accenno, perché tu portasti avanti l'anno scorso una campagna importante, sì, quella del diritto all'accesso ai luoghi di cultura in termini proprio di accessibilità economica. A che punto siamo? Parlavamo degli Uffizi, ma poi la cosa potrebbe essere
estesa. Sì, come avevamo raccontato, la campagna che avevo lanciato insieme ad alcuni ragazzi dell'Ateneo Fiorentino sta prendendo piede. Infatti il Consiglio della Regione Toscana ha approvato una mozione per mano del Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, che prevedeva appunto parte del testo che noi avevamo presentato. Mozione che è stata approvata in Consiglio regionale e che poi è passata nelle mani del Ministero. Ora, come ben sai, l'iter istituzionale è sempre molto faraginoso e lungo, quindi poi si frappongono le note amministrative, o meglio, le si vogliono frapporre, perché poi magari c'è una scelta politica alla base di non seguire. Però io penso che anche con il cambio di direzione degli Uffizi potremmo avere magari un'interlocuzione maggiore per poter poi ribattere su quello che per me e per tanti di noi è un diritto, ovvero quello di accesso ai luoghi e alla cultura.
Virgilio Sieni, direttore artistico factotum, ma insomma mente di Cango, dei Cantieri Goldonetta, non solo, ha definito il nuovo direttore poroso, quindi potrebbe anche essere disponibile a recepire, allargare.
Sì,
insomma,
infatti io credo che ogni cambiamento porti sempre un qualcosa di nuovo, bisogna capire se in positivo o in negativo. Però io penso che con il nuovo direttore degli Uffizi potremmo parlare di questa idea che abbiamo lanciato proprio qualche mese fa e che ha avuto, come sapete anche voi, una condivisione straordinaria, non soltanto dalla stampa ma anche proprio dai ragazzi e dalle ragazze. E infatti siamo stati aiutati anche da voi, dai ragazzi di TIF, che ringrazio, perché hanno fatto un grandissimo lavoro anche di comunicazione.
8 e 28 minuti di contingento, proprio il tempo per parlare di Sanremo in 40 secondi. Perché ci sei stato? Non ci interessa tanto Sanremo di per sé, quanto che il territorio fiorentino sia arrivato lì.
Sì, siamo siamo stati invitati nel format culturale di Casa Sanremo, in un salotto culturale dove abbiamo raccontato il successo del nostro festival, di cui sono direttore artistico, il Festival Il Magnifico, e abbiamo raccontato quello che è stato un progetto anche qui valorizzato da un gruppo di lavoro dai 20 ai 35 anni, dove abbiamo raccontato Firenze, e siamo stati contenti di portare Firenze a Sanremo, soprattutto di esportare la nostra bellezza e le nostre qualità e caratteristiche nella città dei fiori, dove comunque è un po' il festival per eccellenza.
Invece che importare a suon di 400.000 euro per fare poi quello che insomma abbiamo visto ha destato non poca polemica, anche cattivo gusto, ma insomma ragazzi, ci scrivono, il vero problema è il nero che i proprietari fanno ripetutamente sugli studenti e lavoratori fuori sede. Stiamo parlando dell'emergenza abitativa con cui abbiamo aperto, una roba fatta in maniera ripetuta e sfacciata, o colleghi precari fuori sede e tutti in affitto a nero senza nessuna possibilità di emersione, così pure gli studenti universitari che fanno comodo per appunto foraggiare questa voragine. Ce ne sono tanti che immagino non avranno contratto, che tu conosci.
No, assolutamente, ma ci sono anche tante persone che pensavano di trovare un appartamento, sono arrivati nella città, non soltanto a Firenze, e questo appartamento non esisteva, quindi le notizie sono tantissime. Ripeto, è difficile parlare di caso per caso, qui bisogna fare un lavoro di mappatura e di screening totale, ma se non si ha la volontà è chiaro che non si farà mai.
Ti solleciterò in una prossima puntata su una delle accuse che vi rivolgono spesso, cioè che non avete capacità di adattamento, questa generazione non ha la qualità di adattarsi, ci scrivono. Io ho fatto l'università più di 30 anni fa da pendolare, tanti miei colleghi vivevano
posso
in appartamenti.
Posso rispondere telegraficamente?
Un flash, perché ne voglio parlare approfonditamente, perché anche sul versante lavorativo occupazionale si dice che non vi adattate.
Io non sono d'accordo e porto un esempio personale, non mio direttamente, ma di una persona a me molto cara che ha fatto per 3 anni Firenze-Roma, tutte le mattine svegliandosi alle 5 e tornando la sera alle 8, studiando all'università e ballando al Teatro dell'Opera di Roma. Quindi no, non sono assolutamente d'accordo, perché bisogna capire cosa vuol dire adattarsi.
Ma ne riparleremo con Leonardo Margarito venerdì prossimo in Gen Z. Seguitela anche sui nostri canali crossmediali. Grazie Leonardo.
Grazie a voi.
E 31 minuti, di nuovo una buona giornata. Le notizie: la guerra a Gaza, si intensificano i bombardamenti israeliani sul sud dell'enclave palestinese. Nella notte sono stati colpiti 2 quartieri orientali di Rafah, 10 le vittime. A Zawada, nel centro della striscia, è stato colpito un asilo che viene usato come rifugio da migliaia di sfollati. 4 persone qui sono morte e 10 i feriti. La risposta di Israele a Gaza è esagerata, stanno morendo troppi innocenti, ha detto ieri sera il presidente degli Stati Uniti Biden. E secondo un rapporto dell'intelligence americano pubblicato dal New York Times, Israele ha ridotto le capacità militari di Hamas, ma non è vicino ad eliminarla. La situazione allo stabilimento di Milano di Mirafiori, ex Fiat, ora Stellantis, è molto preoccupante per gli operai. Ieri è arrivata un'altra brutta notizia: il 31 marzo finisce la produzione della Maserati Levante, non verrà sostituita, e una settimana dopo l'altra di cassa integrazione, ora uno stop un mese. La sensazione che non ci sia un futuro. Ieri, dopo le assemblee della FIOM, sono usciti fuori dai cancelli gli operai per uno sciopero, un corteo improvvisati. Altre iniziative sono previste per questi giorni. Inchiesta della Procura di Torino sulle fiduciarie e il fisco della famiglia Agnelli. Ieri c'è stato anche un blitz della Guardia di Finanza nello studio di un notaio dopo l'esposto di Margherita Agnelli sull'eredità, una querela che va avanti a colpi di cause civili tra la figlia di Gianni Agnelli e i suoi figli avuti con Alain Elkann, in primis John Elkann. Ora c'è anche un risvolto penale che riguarda, oltre ai beni come ville e quadri, la cassaforte finanziaria della famiglia, la Exor. Tra gli indagati c'è lo stesso John Elkann, e qui la posta in gioco è altissima, perché il controllo di Exor, ora saldamente in mano agli Elkann, significa di fatto la chiave di tutta la galassia, da Stellantis a Juventus alla Ferrari a tutte le altre società del gruppo. Il 2023 è stato l'anno più caldo da 150 anni a questa parte, e quest'anno promette di essere ancora di più un anno record del surriscaldamento globale. Già questo gennaio, per esempio, è stato il mese di gennaio più caldo di sempre da quando si registrano le temperature atmosferiche, con medie globali superiori di 1,7 gradi rispetto alla media preindustriale per questo mese. Queste sono le rilevazioni contenute nel rapporto del Servizio per i cambiamenti climatici europeo Copernicus, e aggiunge che è stato un gennaio da record anche per le temperature degli oceani. Alessandra Tommasi ne ha parlato con Antonello Pasini, climatologo del CNR.
È ovvio che aver superato un grado e mezzo in un mese non significa che noi abbiamo, come dire, fallito il traguardo di rimanere al di sotto del grado e mezzo. Questo lo stabiliremo magari su 10 anni, su 15 anni, insomma. Però certo è chiaro che quest'anno c'è questo evento naturale del Niño che favorisce l'andamento in su della temperatura, però sappiamo bene che il trend dovuto alle azioni antropiche sta continuando a far crescere la temperatura, anche in questi momenti in cui per esempio il Niño sta diminuendo il suo valore, ma le acque dell'oceano rimangono calde, per esempio. Quello che la comunità scientifica sta dicendo è di rimanere all'interno del grado e mezzo. Per fare questo noi dovremmo dimezzare le nostre emissioni ogni 10 anni, fino ad arrivare al 2050 con pochissime emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra, compensate da un maggior assorbimento dal punto di vista naturale, e poi si stanno studiando anche delle tecniche artificiali per catturare e confinare l'anidride carbonica. Ecco, questo ovviamente non è la soluzione, questa della cattura, ma è un qualcosa che ci può aiutare nel breve periodo a raggiungere l'obiettivo.
Le notizie tornano alle 9:30, una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la sezione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. A cominciare dalla 1, dove troviamo coda in uscita a Calenzano per traffico per chi proviene da Firenze. In A11 rallentamenti e code per traffico tra Prato Ovest e Bivio con la 1, e tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. Qualche problema in Fibili per incidente, 3 km di coda in aumento tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Pisa, verso Firenze, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per un ritardo nella preparazione del treno, il regionale 18889 Firenze-Faenza è partito con 21 minuti di ritardo. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Fortezza Libertà San Marco, questa sera dalle 22 alle 5 sarà in vigore un restringimento di carreggiata a fronte parterre per operazione di varo delle travi della sottostazione elettrica interrata. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Ancora tu.
Ma non avevamo detto per sempre? Una commedia divertente sulla difficoltà di dirsi addio. Sabato 17 febbraio alle 21 alla Città del Teatro di Cascina, la prima Toscana del nuovo spettacolo di Tiziana Foschi e Antonio Catania. Una coppia mal assortita, lei razionale e affidabile, lui artista con la testa fra le nuvole. Dopo 30 anni di matrimonio provano a dirsi addio tra gag comiche e riflessioni sull'amore perduto. Ci riusciranno? Scopritelo a teatro. Prevendita in teatro e Ticket One. Info lacittadelteatro.it e sui social.
Controradio Club, l'associazione degli ascoltatori di Controradio.
Mancano ancora 200 soci per raggiungere i numeri dello scorso anno. Se socio lo sei già stato, è il momento di esserlo di nuovo. Se non lo sei mai stato, non pensi che dopo tutti questi anni sia arrivato il momento. Sabato 10 febbraio torna il sabato aperto al tesseramento. Passa in radio per associarti e per fare una visita guidata con i giornalisti e i conduttori che ti sveleranno cosa accade ogni giorno dietro le quinte di Controradio. Sabato 10, non perderti la radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze.
Orario 9.30, 12.30 e 16.18.30. Se tieni alla tua radio, associati. Puoi farlo anche online su www.controradioclub.it. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica MK con Sfera, una partitura di movimenti mostrati nel loro rincorrersi, sovrapporsi, mancarsi. Un assemblaggio di corpi cerca una possibile intesa per favorire danze che restituiscono alla corporeità la sua funzione magica.
Al Teatro Corsini di Barberino di Mugello, Antonio Rezza porta in scena Pitecus. Irriverente, satirico e cinico, Pitecus indaga il rapporto tra l'uomo e le sue perversioni.
Io ho solo un grande amico, me stesso.
Rezza mette in scena il suo microcosmo disordinato in cui si intrecciano storie di molteplici personaggi. Pitecus, sabato 17 febbraio alle 21, al Teatro Corsini di Barberino. Info e prenotazioni teatrocorsini@gmail.com e al numero 055 841237. Biglietti in vendita su Ticket One.
Controradio.
Love me so, come little baby. Never wanna let me go, come little baby. Tell me what I wanna know, know, know. Love when they play a song on the radio. Love when we're so close. And when we're dancing slow, we met in Brooklyn. I know you evil, did I ever tell you? My people from Barbados. Nasty boy, let me know when you wanna come test me, boy. It's a sly dog, baby, come fetch me, boy. Tell me what I wanna know. Tell me what I wanna know, no, no. Tell me what I wanna know. Tell me what I wanna know, no, no. Come, little baby. Tell me that you love me so. Come, little baby. Never wanna let me go. Come, little baby. Tell me what I wanna know. No, no, no.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 8.41 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio e la rilanciamo anche sui nostri canali crossmediali, perché siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook. Raffaele Palumbo, buongiorno,
bentrovata a te e alle nostre ospiti, che potete vedere appunto sulla nostra web TV.
Abbiamo un parterre nutrito oggi, perché parliamo di un caso che ha bisogno, insomma, di un certo corpo per essere spiegato, esposto e anche per poterne intravedere degli sviluppi, valuteremo poi se positivi o negativi. Allora, saluto in studio l'avvocata Isetta Barsanti Mauceri, ben trovata avvocata, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
E la docente, buongiorno, l'insegnante pistoiese delle elementari Valentina Pedroni.
Buongiorno a tutti.
Infatti, che come dire, rappresenta uno dei casi che racconteremo quest'oggi con la voce dell'avvocata Barsanti Mauceri. Cerchiamo di raccontare che cosa è accaduto ad una serie nutrita di insegnanti a cavallo del Covid, perché qui, come dire, si sta creando una situazione. Poi racconteremo anche le novità, ma ci aiuti veramente le 5W delle regole del giornalismo per raccontare a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando.
Certo, sì. Allora, dunque, praticamente nel periodo precedente al Covid era stato bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di alcuni docenti della scuola infanzia e primaria. E questo concorso consisteva in una prova scritta e una prova orale. Poi è intervenuto il Covid, ovviamente le prove non sono state calendarizzate, e successivamente poi il Ministero, quando ancora però eravamo in piena pandemia, ha pubblicato una nota ministeriale di calendarizzazione delle prove che ricadevano intorno a dicembre del 2021, quando però ancora eravamo in pandemia. Va precisato, ed è fondamentale questo, che questi docenti erano tutti docenti, quasi tutti in servizio a tempo determinato, cioè erano i precari della scuola che ogni giorno entrano in classe e che aspettavano il concorso. Arrivati a dicembre, il giorno delle prove, la mia assistita, che è qui presente, ma anche altri che sono componenti di un ricorso di vari ricorsi collettivi, non si sono potuti presentare perché avevano contratto il Covid. Dove avevano contratto il Covid? A scuola, in ragione del servizio che prestavano come precaria. E quindi sono state a casa, perché all'epoca la normativa emergenziale non prevedeva che loro potessero uscire di casa. Di conseguenza non si sono potute presentare. Nel momento hanno pensato giustamente a curarsi, dopodiché hanno cominciato a chiedere sia il sindacato e poi tramite il sindacato a me come potessero fare per partecipare a questo concorso.
È chiaro, stiamo parlando in tutti i vari ricorsi collettivi di 200 persone.
200 persone, no, di più, sono su 350.
Stiamo parlando di persone che comunque sono
malati,
state
di Covid e in quarantena, perché c'era anche il discorso della quarantena.
Facciamo finta di essercelo dimenticato, invece esatto. Ricordiamoci, sono state anche persone che sono state male tra le altre cose, ma che comunque per legge non potevano muoversi di casa.
Certo.
Benissimo, cioè malissimo.
Malissimo, infatti. E a questo punto niente, abbiamo comunque l'unico modo che era quello di impugnare il bando ministeriale e le successive note che avevano previsto la calendarizzazione nella parte in cui non era prevista una sessione suppletiva malati.
Avvocata Mauceri, la interrompo un attimo, ma possibile che, cioè, questo è il caso dei docenti, ma in concorsi pubblici nel periodo di Covid come veniva gestita la possibile appunto
assenza
a causa questo?
Allora,
non c'è un protocollo?
Allora, è emerso poi nel corso del giudizio e in particolare nelle sentenze che ci fa discutere, che è quella del Consiglio di Stato, che in altri concorsi la gente non si è presentata ed ha perso il concorso. Ora però la tipologia degli altri concorsi pubblici è diversa, perché qui si sta parlando di regolarizzare persone che sono già in servizio e quindi per dar loro il titolo che è previsto dalla Costituzione italiana per insegnare nella scuola pubblica, che è il superamento di un concorso. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, peraltro, prevede che i docenti abbiano il merito di poter insegnare superando un concorso.
Infatti, quello che adesso si chiama MIM.
È un treno perso, che se perdi quel treno
non è che
ne passano altri molto probabilmente. Ecco, in questo senso la professoressa Valentina Pedroni si è trovata proprio in questa casistica.
Sì.
Lei rappresenta una di queste 200 professionalità e in questo momento sta svolgendo il suo ruolo?
Sì. Io sono nell'anno di formazione e prova, perché durante il primo anno siamo tenuti alla formazione. Quindi, oltre ad aver superato un concorso, le nostre competenze didattiche sul campo vengono ulteriormente valutate e chi come me ha preso il ruolo lo ha fatto proprio perché in virtù del concorso superato. Ci sono anche altre persone che non sono ancora entrate in ruolo ma che hanno superato questo concorso.
Ci dice con quanti anni di precarietà?
Io sono stata precaria 5 anni, non molto, perché
non molto,
ma perché io avevo già un lavoro.
Sì.
Cioè, io voglio portarla la mia testimonianza. Io avevo un ottimo lavoro, io mi occupavo di marketing e comunicazione in un'emittente toscana, stavo benissimo, ero appagata del mio lavoro. Ho avuto la felice idea di iniziare qualche ora che avevo libera a fare qualche ora di insegnamento sul potenziamento, e è scattato il colpo di fulmine, nel senso che io avevo l'abilitazione all'insegnamento, poi avevo scelto di fare scienze politiche, quindi avevo seguito un'altra strada.
Quindi l'ha proprio scelto di
io fare l'ho scelto, io mi sono licenziata da un contratto a tempo indeterminato per un lavoro appagante, ben pagato, per fare la precaria, perché ho scelto la professione. Quindi io ho iniziato immediatamente a studiare, ho preso un master di secondo livello e ho iniziato subito, quando ancora il concorso non era all'orizzonte, a studiare per essere pronta per il prossimo concorso.
Continuiamo con la vicenda impressionante, esatto, questa storia, vabbè. Ma facciamoci finta di niente. Continuiamo con la vicenda giudiziaria.
Sì, quindi abbiamo fatto il primo ricorso al TAR. È andato bene, il TAR, la sezione terza bis del TAR Lazio ha accolto la domanda di sospensiva e quindi ha ordinato all'amministrazione di indire prove suppletive. Dopodiché è uscita la sentenza che ha confermato l'ordinanza cautelare, e quindi l'amministrazione avrebbe dovuto indire prove suppletive. E qui c'è la prima stranezza e contraddittorietà. L'amministrazione cosa ha fatto? Da un lato ha indetto le prove suppletive, dall'altro ha dato mandato all'Avvocatura dello Stato di impugnare questa sentenza dinanzi al Consiglio di Stato.
Cioè è il vigile urbano che si fa la multa da solo, praticamente.
Ha eseguito una sentenza e allora diciamo che le sentenze sono immediatamente esecutive, quindi avrebbe dovuto farlo. La cosa però veramente molto contraddittoria è che poi, una volta fatto il ricorso in appello, che ne aveva facoltà, diciamo, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare proposta dall'amministrazione. Quindi a quel punto l'amministrazione, che aveva già fatto fare le prove suppletive e per effetto delle quali c'era stata una scrematura, perché non tutti hanno superato le prove suppletive, perché appunto è un concorso per merito, quindi sono persone che non sono state in grado di superarle, anche perché era prova scritta e prova orale, cioè non era un concorsino. Quindi queste persone hanno superato le prove. L'amministrazione dall'altro lato cosa ha fatto? Nonostante il provvedimento cautelare sfavorevole, è andata avanti, è resistendo in giudizio fino all'udienza di merito, e qui c'è stato il colpo di scena. Il Consiglio di Stato, cambiando completamente orientamento, perché già altri ricorsi erano stati respinti, in diversa composizione del collegio ha deciso che effettivamente queste prove non avrebbero dovuto tenersi.
E facendo quindi,
un voltafaccia improvviso, con delle considerazioni, tra le altre cose, facendo riferimenti a concorsi della pubblica amministrazione che nulla hanno a che vedere con il concorso scuola, perché non riguardano docenti che erano in servizio e che in ragione del servizio hanno contratto il Covid, ma riguardano cittadini che sono stati a casa a studiare, si sono tutelati dal Covid stando a casa a studiare,
che è un'altra tipologia. È la seconda volta che parliamo dell'Avvocatura dello Stato, che se non sbaglio risponde direttamente
al ministero.
Cioè, al governo,
certo,
diciamo così, nel dire no ai ricorsi di chi ha subito morti durante la Shoah, da parte nazifascista, diciamo così. Lì sono intervenuto. L'avvocatura dice sì, però questi processi non devono vedere la presenza dei tedeschi, che come dire, io sono un assassino, dice sì, però lui non deve essere nel processo. La seconda volta sentiamo nominare l'avvocatura di Stato. Il Consiglio di Stato è la massima autorità.
È la massima autorità amministrativa. Io in Italia non posso andare oltre.
Quindi loro sono tutte licenziabili?
Allora, loro sono tutte licenziabili perché dopo la sentenza del Consiglio di Stato, io ovviamente poi mi riservo di adire anche la CEDU, perché insomma...
Cos'è la CEDU?
La CEDU è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, perché qui ci sono dei diritti costituzionali violati. Tra le altre cose, e quali sono? Intanto l'articolo 97 della Costituzione, l'accesso ai pubblici concorsi, l'accesso al pubblico impiego attraverso pubblici concorsi. Loro sono ricorrenti che hanno fatto un concorso, l'hanno superato. Questo è fondamentale importanza, cioè loro il titolo ce l'hanno, l'hanno conseguito. Non sono da fare sanatorie o cose per sopperire a loro mancanze. Loro il titolo l'hanno conseguito.
Però Valentina, vi trovate in questo limbo,
sì.
In questo limbo giuridico che come ricade anche sulla quotidianità del vostro lavoro?
Allora, sicuramente non stiamo lavorando in una condizione di serenità. Voglio dire che i momenti in cui stiamo bene, e questo vale per me e per tutte le altre 100 insegnanti che sono con me in questa battaglia di cui io sono portavoce, i momenti in cui stiamo bene sono quelli in cui stiamo in classe con i bambini. È stato difficile ed è stato urgente parlare con i genitori dei nostri bambini, che hanno imparato a conoscerci, che ci hanno dato fiducia, perché questo non è un lavoro qualsiasi, e quindi dire loro, far capire questa situazione così complessa, far capire che non è colpa dell'insegnante, che non è colpa della scuola, che non è stata mancanza di serietà nella scelta di un insegnante, ma che è un sistema più grande di noi, e far capire che ci siamo attrezzati per fare in modo che il Ministero, il Governo, il Parlamento ci ascoltasse, non è stato semplice. Le mamme che sono fuori dal cancello e che piangono sono tanto. Quindi questa battaglia la stiamo portando avanti per loro e per noi, perché non è un mestiere qualunque.
No, infatti, tra l'altro questo ultimo aspetto
ci tengo a dirlo.
Ha fatto bene a dirlo, perché è molto toccante. Prima di proseguire con, perché poi ci sono delle novità importanti che dobbiamo dire, anche se il tempo scorre, però è chiaro, ci saranno sicuramente dei messaggi, secondo me.
Allora, è un tema che sta è complicato, lo abbiamo detto in apertura, c'è solidarietà e soprattutto apprezzamento per l'avvocata Barsanti Mauceri, glielo dico, quindi si vede che la conoscono anche in altri frangenti e stanno arrivando messaggi, ma gli ascoltatori sono giusto appunto, Raffaele, in ascolto, nel senso che è uno spaccato non conosciuto, perché lo ribadiamo, è un caso nazionale che è veramente quasi sommerso, cioè in una quotidianità di sofferenze anche professionali, come dicevamo con la professoressa Pedroni, però da un punto di vista del mainstream, insomma, delle notizie post pandemia, le ricadute anche poi sui versanti lavorativi, di questo poco si sapeva, avvocata.
Sì, allora diciamo che questo è un caso eclatante, perché spesso succede casi in cui poi io stessa ho difeso docenti, dirigenti scolastici che magari hanno superato un concorso con provvedimenti con riserva. Ecco, la peculiarità di questo caso è che il loro titolo non è con riserva. Cioè loro sono inserite in una inserite perché la maggior parte sono donne, ma insomma inseriti sì. Barra i sono in una graduatoria di merito con un punto, con un numero aggiuntivo, perché per non mettere, quindi non so, 150 bis, ma non perché sono con riserva, cioè non c'è l'asterisco.
È un concorso vinto a tutti gli effetti. Prove suppletive, abbiamo ribadito, però siccome siamo in conclusione, abbiamo 5 minuti, ci sono degli scenari, non dico delle novità, degli scenari
allora,
che si aprono.
Ieri sera, ma proprio nottetempo, è arrivato un comunicato del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che possiamo trovare sul sito proprio del Ministero, in cui c'è la volontà del Ministero di risolvere questa situazione. E per il momento, nelle more, cioè tra ora e quando ci sarà la soluzione normativa che andrà a cristallizzare la loro posizione, il Ministero si impegna a non licenziarle e a però stipulare con loro, cioè quindi a modificare il loro contratto fino al 30 giugno. Ora, in disparte, e qui non la voglio fare lunga, alcune conseguenze, perché comunque loro avevano contratti fino al 31 agosto. Rimangono 2 mesi e quindi qui ci sarà un altro problema, ovviamente. Ma in disparte questa considerazione, questo è un comunicato. Allora, noi siamo ovviamente molto contenti che le istanze del sindacato, della sottoscritta, delle ricorrenti abbiano trovato diciamo ascolto da parte del Ministero. Sono ottimista, perché il Ministero così deve riparare a 4 errori. Il primo, non aver previsto prove suppletive quando ha fatto il bando. Il secondo, non aver dato mandato all'avvocatura di resistere al ricorso al TAR, il terzo di aver dato mandato all'avvocatura di continuare a resistere, il quarto purtroppo è, e mi duole moltissimo, è l'errore che ha fatto il Consiglio di Stato. Io per cultura non critico mai le sentenze, ma semmai le combatto con i mezzi che ci dà il nostro ordinamento, però francamente questa grida vendetta.
Ma infatti anche perché il Consiglio di Stato dice sì, voi avete ragione, però no.
Riconosce che ci sono il Consiglio di Stato al paragrafo 13 della sentenza, che se volete trovate sul sito della giustizia amministrativa, riconosce che ci sono in ballo diritti costituzionali confliggenti, ma comunque ritiene di non discostarsi da questo
orientamento. Avete ragione, ma abbiamo ragione noi.
Esatto.
In conclusione, professoressa Pedroni, in questa fase di attesa, a questo punto, lei ha la garanzia, tra virgolette, di svolgere in continuità il suo lavoro fino a giugno, però sempre anche in relazione ai suoi alunni, alle famiglie, al percorso anche di continuità scolastica, siamo comunque in un limbo speranzosi, ma con molte incognite.
Sì, con incognite anche personali, immagino.
Ci sono incognite personali. Io quello che in questi ultimi secondi che abbiamo voglio evidenziare è: siamo contenti che ci abbiano ascoltati, questo sì, perché è stata una battaglia dura in questi 15 giorni dall'uscita della sentenza. Non stiamo combattendo solo per noi. Vorrei evidenziare che il licenziamento è la punta dell'iceberg, è la macchina che si schianta contro un muro, è il finale. Noi vogliamo una soluzione alla radice. Il nostro concorso è legittimo, lo abbiamo superato, chi è entrato in ruolo è entrato in ruolo, chi lo ha superato è comunque in graduatoria. Vogliamo un paese in cui, a fronte di un concorso pubblico legittimamente sostenuto, si entri di ruolo, se ne ha il merito. E quindi abbiamo fiducia che questa promessa presente in questa nota si traduca non solo in una continuità didattica per arrivare a giugno, e di questo vi siamo grati, ma anche in una salvarci il concorso, ecco.
Quanto più questa vicenda pubblica, meglio è. Questo dobbiamo dirci.
Quindi grazie, grazie a chi ci dà
voce. È una storia di diritti al momento traditi, perché questo leggiamo, facciamo cronaca giornalistica, speriamo in aggiornamenti dall'avvocata Barsanti Mauceri rispetto a questa vicenda che coinvolge tanti professionisti, tante famiglie, tanti bambini, quindi non è solamente un caso singolo, ma anche lo fosse avrebbe la stessa gravità procedurale poi come risvolti, e speriamo davvero di darvi aggiornamenti positivi. Sono le 9, Raffaele.
Sì, continueremo a seguire e raccontarvi questa vicenda. Nel frattempo ringraziamo l'avvocata Isetta Bastanti Mauceri e ringraziamo la professoressa Valentina Pedroni, che è venuta a trovarci da Pistoia, che adesso deve scappare perché
vado a scuola.
A scuola a fare lezione a Pistoia. Ci risentiamo presto per tutti gli aggiornamenti. Grazie per esserci venuti
a
trovare.
Grazie.
Piccolo break, poi l'ultima parte della newsline di questa mattina.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz, in Viale Giannotti 13 a Firenze, e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio!
Sabato 10 febbraio, Federica Michi Santi, Trioness, la contrabbassista stella del jazz italiano, in vetta alla classifica Top Jazz 2023 come musicista, formazione e disco dell'anno, si esibisce per la prima volta al Pinocchio con Simone Maggio al pianoforte e Salvatore Maiore al violoncello. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca tiff.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower. Controradio.
sottofondo sonoro Let's Kiss e Make Up, Raffaele, ci avviciniamo ad un approfondimento politico.
Sì.
Politico, di piazza, di palazzo. Partiamo da Renzi. Partiamo da Renzi perché ieri ha presentato il suo libro a Firenze in occasione della sua presentazione di Palla al Centro. Naturalmente non si è risparmiato in considerazioni rispetto alle amministrative, rispetto alla segreteria Schlein. Leggiamo dai titoli di giornale: Renzi attacca ma cerca l'intesa. Siamo ancora in questo ma già, tra il già e non ancora. Se il PD a Firenze non ci vuole, il problema lo avrà Schlein. E poi ancora dal Corriere: Renzi sfida totale sulle comunali, Schlein qui si gioca la segreteria, il leader di Italia Viva chiude alle alleanze. Vedi come tra un
le
giornale
letture
e l'altro
sono diversi,
gli equilibri,
infatti.
I bilanciamenti cambiano,
anche perché poi bastano quei minuscoli dettagli che tanto minuscoli non sono, tipo cioè, era presente anche Stefano Bruzzesi, che l'eminenza grigia da tempo, lo diciamo scherzosamente, speriamo sarà presto uno dei nostri ospiti, però è una di quelle persone non esposte che lavora nell'ombra per cucire e per cercare di mettere insieme i pezzi. E sì, quindi se lui era presente vuol dire che
qualcosa
motivo c'è, eccetera,
dire.
Eccetera.
Però ci credo al virgolettato che riportano: noi rischiamo solo di divertirci parecchio, perché io Renzi ce lo vedo qui a divertirsi
a sparigliare le carte
in questa situazione. Allora sentiamolo allora nelle dichiarazioni raccolte ieri sera alla presentazione dalla nostra Sandra Salvato.
Noi abbiamo presentato la candidatura di Stefania Saccardi, tantissime persone, e andiamo avanti. Confermo quello che ho sempre detto: se il Partito Democratico perde Firenze, la Schlein perde la segreteria. È un problema loro, non nostro. Noi abbiamo un progetto per Firenze, Stefania sta andando molto bene e Chiara Puccini si è reso conto di un entusiasmo straordinario. Io vedo un'Italia peggiorata sulla sicurezza e lo vediamo anche da quello che è accaduto a Catania. Se fosse successo a Firenze quello che è accaduto a Catania, Salvini avrebbe chiesto le dimissioni anche dei bandierai degli Uffizi e dei parrocchiali di San Lorenzo. Dopodiché anche a Firenze la situazione è oggettivamente più incasinata di 10 anni fa. Ho scritto anche un libro, volevo dire, Palla al Centro. Significa che c'è una destra che non funziona, che sta aumentando le tasse e diminuendo la sicurezza, e però la sinistra di Schlein e Conte è inconcludente. Quindi per chi è riformista e moderato non c'è che una strada: a votare noi all'Europea.
Ma all'influencer non importa portare a casa il risultato, all'influencer basta seguire l'onda, e seguire l'onda vuol dire che non importa preoccuparsi degli investimenti per portare le aziende ad aprire nuovi posti di lavoro, a creare nuovi posti di lavoro. Questo non ne frega niente all'influencer. Un presidente del consiglio che vuole creare posti di lavoro fa questo. Cosa fa invece la Meloni? Non si preoccupa di tenere aperti gli impianti o le fabbriche. Apre la bocca, fa discorsi, chiacchiera. Questa è la differenza tra i politici e gli influencer. E Giorgia Meloni è la più brava di tutte a creare una narrazione. Utilizza, lo dico senza polemica, ma con una constatazione da esperto no, ma appassionato di comunicazione, la stessa cifra narrativa della Ferragni sui figli. Questa è Giorgia Meloni. E io che cosa cerco di fare in questo libro? Cerco di raccontare come chi di noi ha un'idea della politica bella, alta, con la P maiuscola, debba modificare il proprio impianto culturale e dire no, noi siamo per fare delle proposte diverse. E quindi si parla di tasse? Non siamo quelli che fanno il post. La destra dice condono, la sinistra dice patrimoniale, noi diciamo fatturazione elettronica, che ha portato la riduzione dell'evasione IVA come nessun'altra misura era mai stata.
E allora, questo è un estratto dell'intervento e delle dichiarazioni di Matteo Renzi in occasione del suo libro Palla al Centro. Ieri ne ha avute appunto sia sul fronte locale che sulle valutazioni di carattere nazionale per la segreteria del PD, ma anche per la Meloni Ferragni, come avete sentito. Però vi anticipiamo che, tornando sui contenuti, tornando sul locale, in vista delle amministrative, ci sarà un appuntamento importante prossima settimana nell'ambito di Tutti al Voto.
Infatti un appuntamento importante il 16, proprio per stare su questo campo. Avremo Stefania Saccardi nei nostri studi e in Web TV per raccontare di quella che poi appunto è un'evoluzione, perché noi alla fine stiamo veramente mettendo un pezzettino del puzzle alla volta, puzzle che andrà a comporsi l'8 e il 9 giugno o in caso di ballottaggio il fine settimana di San Giovanni, dove lavoreremo, infatti vedo dalla regia gesti eloquenti, invece in caso di ballottaggio saremo tutto qui a raccontarlo. Però sono tutti pezzi di puzzle e in movimento, diciamo.
Ma questo puzzle, fammi spiegare, su che tavolo, fammi capire anzi, su che tavolo lo realizziamo? Perché appunto questi puzzle, questi pezzi ci sono, ma il tavolo, ovvero i cittadini, l'elettorato, le persone che poi andranno o non andranno a votare, a che punto stiamo con la comprensione di quello che accadrà?
Allora, noi ci siamo posti una domanda con la grande, come dire, non con remore, ma con la grande attenzione ad evitare operazioni populistiche o demagogiche. Cioè, ci siamo chiesti, ma le persone più o meno normali fanno la loro vita, vanno al lavoro, vanno al mercato, eccetera, eccetera. Dentro questo grande dibattito che noi stiamo raccontando, i vari candidati, gli spostamenti, le contraddizioni, Sinistra Italiana, il PD, l'Italia Viva, e sabato la presentazione dell'associazione di Montanari, e il candidato Dimitri Palagi, Heike Schmidt, che è necessario quello fare, la Del Re. Quindi, come dire, una cosa molto densa, diciamo, per dire così. Abbiamo cercato di capire, evitando, rischiando anche, che non ce ne vorrete, un'operazione potenzialmente populista, demagogica, perché naturalmente non siamo di fronte a un sondaggio di natura scientifica, quindi veramente attendibile, però un po', come dire, il polso della situazione, passando qualche giorno per strada, lo abbiamo preso, e è un polso evidentemente preoccupante, e sarà il podcast che andrà in onda sabato e domenica, andrà sui nostri canali, andrà su Spotify.
Poi daremo tutti gli estremi. Voi intanto ascoltatevi questa anticipazione e non perdetevi poi le informazioni per ascoltarvi l'integrale.
Sai che noi in primavera andiamo a votare?
Sì, certo che lo so.
Ma per cosa andiamo a votare?
Andiamo a votare, ci sono le regionali in primavera. Certo, ci sono le regionali, le comunali, ci sono tante elezioni. Anche per l'Europa, certo, per l'Europa è che è più importante.
Ce l'ha qualche nome di candidato, lei che le è rimasto? Chi è che è candidato a sindaco a Firenze?
C'era. Oddio, boh, adesso mi. Oddio, come si chiama? Il nome è una saletà. Dammi un là.
Non lo so, il PD chi candida?
Il PD chi candida? Candida. Lì non mi viene il nome lì.
Ma invece a destra che sta succedendo?
A destra non lo so, guarda. Io non li voto, quindi. Cioè, se è uno scompiglio, si. È alla sinistra e si sparpaglia, va di qua, va di là, non si capisce mai. E va a finire che gli danno le mani in mano alla città. Alla Lega, alla destra, questa destra becera.
Lei sa che in primavera si va a votare?
Sì, lo so che si va a votare.
Per cosa?
Non lo so, non l'ho più seguita volontariamente perché hanno fatto di tutto per far disinnamorare la gente, perché non stanno con il popolo, vivono dentro un palazzo, sono chiusi là e la vita reale è una e loro stanno su Marte, per cui non c'ho nessun rapporto di fiducia nei confronti di nessuno, anche perché per quanto uno vada a votare poi non rispetta la decisione del voto la persona che uno ha votato e mettono a capo di qua di là chi vogliono loro, per cui noi siamo sempre in balia di nessuno, di uno che non conosce personalmente che ha votato.
Ma lei quindi non andrà a votare?
No, di sicuro no, mi sono disinnamorato.
Però lei non mi può far esprimere, perché io se
no,
mi esprimo.
Non si esprima, non semplicemente esprimo. Come dire, ci sono le elezioni del sindaco.
Sì.
Lei conosce qualche nome di candidato?
Allora, non conosco, sì, so del ex direttore degli Uffizi Smith, che non lo voterò, non voterò neanche il candidato del PD e non vado a votare perché non mi riconosco in nessuno dei due candidati.
Ma che cosa che l'ha, come dire, fatta allontanare così dalla politica? Lei che esigenze ha, che sente che la politica non risponde?
vuole sentire la... Io credo che la politica non esista più da un punto di vista ideologico, per come la vedo io. Adesso è diventata, non esiste più la destra, la sinistra, ma esiste il potere, e quindi non mi ritrovo in questo.
Ma lei lo sa che si va a votare?
Certo lo so che si va a votare.
Ma che si va a votare? Perché uno mi ha detto addirittura le regionali, cosa che non è vera.
No, che regionali? No, ma io non voglio interviste. La ringrazio.
Mi dica solo se andrà a votare oppure no.
Certo va a votare.
Ah, va a votare.
So anche cosa. Ma
comunque un po' di dibattito a lei le è arrivato, sì o no? Questo vorrei capire.
No, non mi arrivava nulla.
Detto proprio alla Fiorentina, esatto, detto veramente alla Fiorentina. Ci scrive Maurizio da Mantova, che dice: qualcuno un giorno spiegherà cosa vuol dire proclamarsi riformisti, per dirla quasi con croce. Può qualcuno oggi non dirsi riformista? Questo è un messaggio che riceviamo da uno dei tanti ascoltatori che ci seguono oltre l'Urbe, oltre la regione toscana, con
anche
con
tanti fuori
Emilia,
regione d'origine che tu hai intervistato, eh?
Sì,
o li
davvero
attrai tu, oppure insomma c'è una grande componente anche...
Sì, vabbè, sono l'abbiamo sentito il calabrese, il veneziano, la fiorentina doc, eccetera.
Ce ne saranno nel podcast Cosa è successo, ascoltabile domani alle 13:15, replica la domenica alle 17:10 su Controradio, dunque sulle nostre frequenze, sul DAB, in streaming su controradio.it e anche sulla app Controradio e su Spotify. Cosa è successo, e naturalmente vi diciamo il titolo di questa puntata: Il Palazzo e il Popolo, un podcast a rischio populismo sulle prossime elezioni fiorentine, come spiegavamo. E naturalmente, che te le fai mancare le regionali a giugno?
Ah no, certo, davvero. C'è uno che nel podcast dice anche di elezioni nazionali per politiche, diciamo. Quindi veramente in teoria si voterebbe per tutto lo scibile, ma ridiciamolo, si andrà a votare soltanto per le amministrative in alcune città italiane, toscane, ricordiamo tra le tante altre Livorno, Prato e appunto Firenze, e si voterà per le elezioni europee.
Alle 9:19 minuti, un ultimo approfondimento in questa fascia di Newsline mattutina, la vogliamo dedicare, un ultimo approfondimento lo vogliamo dedicare a un'anticipazione, Raffaele.
Un'anticipazione molto, molto bella, perché riguarda una persona che ci ha lasciato tempo fa, 77 anni, stiamo parlando naturalmente del critico cinematografico Claudio Carabba, che, come dire, è scomparso a 77 anni un po' di tempo fa, e adesso intanto si sta muovendo diverse cose intorno a lui, che hanno a che fare con la sala cinematografica intitolata Allo Spazio Alfieri, una rassegna che riguarda la memoria, un premio che riguarda la memoria di Carabba, che oltre il tema della critica cinematografica, rivolta peraltro agli studenti, che Claudio è una persona molto attenta alla prosecuzione della cultura di un cinema di qualità a fronte di tante cose anche mediocri che vediamo, eccetera eccetera. Però qui non parliamo solo di critica cinematografica, ma di una di quelle persone e personaggi che a Firenze, insomma, erano veramente parte costitutiva dell'identità di una città.
E vogliamo parlare, dandovi appunto un'anticipazione di quello che avverrà quest'oggi allo Spazio Alfieri, con Elisabetta Vagaggini, responsabile comunicazione per l'area cinema Fondazione Sistema Toscana. Ben trovata, Elisabetta.
Buongiorno a tutti.
Allora, senz'altro un tributo importante su un territorio, quello toscano d'origine di Carabba, ma soprattutto per come è declinato anche dal punto di vista della sinergia tra soggetti.
Sì, infatti, come stavate dicendo in studio, ci sono tre cose stamani che vengono presentate e ruotano intorno proprio alla figura di Claudio Carabba, e questo ci dà il segno di quanto sia stato importante Claudio Carabba per il cinema a Firenze e in Toscana, perché a lui viene dedicata la sala dello Spazio Alfieri, questo cinema che, come sapete, è del Comune di Firenze, quindi parteciperà proprio la vice sindaca, assessora alla cultura Alessia Bettini, e questo è un modo per lasciare un segno proprio nei luoghi della città, perché d'ora in avanti andrà al cinema allo Spazio Alfieri, andrà alla sala Claudio Carabba. Questo mi sembra importante, no? Perché anche i luoghi, insegnate anche voi, hanno proprio un'importanza simbolica. E poi invece si passa al cinema che si guarda in sala, quindi alla rassegna, perché Claudio Carabba aveva ideato 9 anni fa una rassegna, appunto, Scelti dalla critica, nella quale vengono proiettati una serie di film, una selezione di film che rappresentano un po' quello che è il fiore all'occhiello della passata stagione cinematografica. In questo caso sono stati scelti i 7 migliori titoli, appunto, della stagione passata, quindi ci sono film italiani come Misericordia di Amadante, La Chimera della Rosvacher, Io Capitano di Garrone, poi ci sarà The Dreamers in versione restaurata di Bertolucci, e poi dei film stranieri molto belli e poetici come l'ultimo film di Kaurismäki, Fogli al vento, e poi cos'altro, scusate la memoria.
Comunque rimandiamo poi al programma dell'Alfieri, e insomma anche sul nostro sito troverete il calendario di questo percorso in diretto contatto con le giovani generazioni. C'è proprio una vocazione specifica dedicata,
anche perché infatti vi realizzate questa cosa con il programma regionale di educazione all'immagine in una società che si autodefinisce dell'immagine e che invece le immagini non le sa leggere, per cui una cosa veramente meritoria.
Sì, infatti, appunto, come dicevo, ci sono tre cose che ruotano intorno alla figura di Carabba. Abbiamo parlato della sala, abbiamo parlato della rassegna. Rispetto ai film che citavo, mancava solo Il cielo brucia, Anatomia di una caduta, che è un film molto bello, di grande successo, che ha vinto a Cannes. Ecco, e poi tutto questo verrà declinato verso le giovani generazioni, perché Claudio Carabba, essendo stato un grande critico, proiettava sempre verso i giovani, insegnando la scrittura, insegnando come si guarda un film, e quindi questo progetto prevede che una selezione di ragazzi delle superiori vedano i film, si cimentino nella critica, le migliori recensioni verranno premiate anche con come dire, un viaggio studio al Festival di Venezia, dove potranno vedere i nuovi film in programmazione, le anteprime, e quindi continuare a ad alimentare la passione per il cinema.
Cultura e spirito critico anche al centro del suo percorso narrativo, lo ricordiamo, è stato autore di alcuni libri, tra questi Il cinema del ventennio nero, Il fascismo a fumetti, che ci viene anche ricordato da un nostro ascoltatore su messaggi WhatsApp, Sogni proibiti, Il cinema comico americano e l'antologia dedicata a Fellini, Racconti umoristici. Grazie Elisabetta Vagaggini, buona giornata.
Grazie a tutti voi e buon cinema.
Broken love's the only love I love. Position.
Ecstatic deception.
Trigger defiance.
New lines of desire.
It's your sin. Peace begins within.
Temptation, transgression.
We second, we actor.
The script is predestined.
Le 9:27 di venerdì 9 febbraio 2024 e noi ci sentiamo lunedì, passeremo un fine settimana. Niente. A rilassarci. No, non è vero.
Non è
si
vero.
Può, non.
Anzi,
c'è un attimo di tregua.
Vi dico due parole.
Due sono poche e tre sono assai.
Radio aperta. Questo domani, e non è solo una radio aperta, naturalmente l'obiettivo è quello di fare più soci possibili, più tessere possibili, ma anche di conoscervi, di invogliarvi a venire qui nei nostri studi. Ma che studi e ma che radio aperta, Raffaele.
Perché? Modestamente, lo faccio per dire.
Ci saranno anche i tour, avete presente il percorso con la narrazione di quello che facciamo negli studi, la componente dove, ora l'ho detto l'altra volta ma sembra, dove siede Giustina, dove siede Giuseppe Barone, dove lavora la Brilli quando non è in onda, no, dove lavora o non lavora il Palumbo quando non è in onda.
Mi ricorda una domanda che feci in un ufficio che a pomeriggio dissi, ma scusate, ma non lavora nessuno? Dice no, il pomeriggio siamo chiusi, è la mattina che non lavoriamo, così facciamo vedere la bottega dove io non lavoro.
La buttiamo, sullo scherzo.
La buttiamo sullo scherzo, a parte ovviamente dove siede Giustina, mi sembra qui.
Dove siete qui, Giustina, quando non fa la trasmissione e la conduzione?
Quando si fa la visita ad esempio a Versailles, no? Dice, qui sedeva,
qui dormiva Napoleone,
esatto, no? È così, però a parte le battute che sono necessarie per donarci leggerezza di dove ne abbiamo veramente bisogno, è un anno in cui stiamo cercando di dare da tutti i punti di vista, tutti insieme, veramente il massimo, e questo massimo riusciamo a darlo grazie al vostro contributo, altrimenti diventa veramente molto molto complicato. Per cui vi aspettiamo sabato per la radio aperta in orario d'ufficio, dateci un po' di di pausa pranzo e sì, comunque il pomeriggio non scherziamo.
Non scherziamo il pomeriggio, perché mentre qui ci sono i tour, c'è la radio aperta e gli studi sono a vostra disposizione, il nostro Raffaele Palumbo, a proposito di lavoro e di coperture, di politiche, insomma appuntamenti politici, sarà alla presentazione dell'associazione 11 agosto di Tommaso Montanari al Puccini dalle 16:30, ma ancora prima al ritrovo degli ex FIGC, insomma non ci faremo mancare nulla.
È un pomeriggio molto denso e in ogni caso la Newsline torna questa sera alle 18:15 e poi la mattina poco dopo le 8 come sempre lunedì mattina.
Sono le 9:30, Popolare Network di nuovo, una buona giornata, le notizie. Confermiamo il corteo di trattori sul raccordo anulare di Roma, così poco fa Riscatto Agricolo, uno dei gruppi che guidano la protesta degli agricoltori, e quattro mezzi sono stati autorizzati ad entrare nel centro della capitale. L'incontro con il ministro speriamo a breve, dicono. A proposito di Lollobrigida, la protesta sta dividendo la destra, viene cavalcata soprattutto dalla Lega. Salis, le opposizioni contro Tajani, il ministro in aula ieri ha ribadito che non ci sarà un intervento diplomatico per cercare di portare a casa, portare l'attivista Ilaria Salis agli arresti domiciliari. E questo fine settimana a Budapest sarà ancora il fine settimana del cosiddetto dell'onore, delle commemorazioni di stampo nazista, per il quale un anno fa la stessa Salis venne arrestata. La guerra a Gaza, gli appelli di ONU e Stati Uniti non frenano l'avanzata dell'esercito israeliano verso il sud della striscia, dove si trovano oltre 1 milione di sfollati palestinesi. Nella notte pesanti bombardamenti sui quartieri orientali di Rafah, almeno una decina le vittime, tra loro donne e bambini. Nella città al confine con l'Egitto cresce il timore di un attacco di terra. La Russia non sarà mai sconfitta in Ucraina. L'intervista a Vladimir Putin dell'ex giornalista sostenitore di Trump, Tucker Carlson. In 2 ore il presidente russo ha rivendicato l'invasione dell'Ucraina e poi ha dato il suo esplicito endorsement per Trump. Con lui avevo un buon rapporto personale. E ne arriva una perturbazione che da oggi a tutto il weekend porterà molta pioggia e nevicate in montagna, oggi soprattutto al nord, poi via via le precipitazioni si estenderanno anche al centro e al sud. Le temperature però restano superiori alla media stagionale. Ci risentiamo con le notizie di Popolare Network alle 10:30. Buona giornata.
Popolare Network.